Allora, benvenuti a tutti quanti. Penso che qualcuno si aggiungerà un po' più tardi. Per me, diciamo, è importante poter condividere questi argomenti, ecco perché spesso sono argomenti top secret, perché mentre già da un certo punto di vista è difficile, confessare a se stessi o agli altri di vivere una problematica fisica, o di rischiare con alcune norme alimentari non rispettate o altre cose di poterla sviluppare, è ancora più difficile nella nostra cultura riconoscerci con un disagio psichico. E spesso le persone sembra quasi debbano necessariamente dire tutto a posto. Io ho delle persone che ho seguito dal punto di vista psicoterapeutico. Perché, come qualcuno di voi saprà, sono anche psichiatra e psicoterapeuta, e il loro, tante volte, si dice inciuria in siciliano, il loro modo di essere chiamati erano la signora tutto a posto, il signor tutto a posto, e poi magari da questo tutto a posto è venuto fuori tutto in subbuglio, da un controllo eccessivo della irrazionalità. Da un controllo eccessivo delle spinte che in qualche modo sono, tra virgolette, normali, perché scopriremo questa sera che prima di arrivare a dei disturbi che hanno un carattere più evidentemente patologico, tutti quanti partiamo da una dimensione comune che si chiama paura. Non so se avete mai avuto modo a che fare di viverla, ma credo che la paura sia un sentimento da dimenticare. Dice, l'amore è un sentimento da imparare, la paura è un sentimento da superare, è un sentimento che però ha una capacità estrema di condizionare la nostra vita, ha una capacità estrema di innescare delle difese, come vedremo, io cercherò di essere molto semplice nel linguaggio. Delle difese che a un certo punto nel corso della nostra vita potranno persino creare delle problematiche più grandi. E introduco un concetto generale prima di parlare dei tre mostri di cui questa sera vogliamo un attimo fare un identikit, cioè che il malessere psichico che tante volte abbiamo difficoltà persino a confessare a noi stessi, e che ancor di più abbiamo difficoltà a confessare gli altri, nasce in fondo da una difesa, cioè da un tentativo di liberarsi di qualcosa ovviamente spiacevole, con la conseguenza, con il risultato però di incorrere in situazioni che sono peggiori del male da cui ci stiamo difendendo. E nel corso di questa breve riflessione, ecco perché parlare di questi tre mostri in una serata significa veramente toccare, senza che ce ne rendiamo conto, quelle che sono le problematiche, l'altra volta leggevo, di circa 17 milioni di italiani, tra panico, depressione e ansia, inteso nel disturbo d'ansia generalizzato, che uno stato di allarme più forte del normale, come quando la macchina suona senza che nessuno la sta rubando. Ecco, non so, ci sono certi allarmi tarati in maniera tale che basta un colpo di vento e quindi avete abbastanza. Anzi, devo dire che questi 2 giorni il vento è stato clemente, sono state delle giornate molto belle. Ma dicevo, se noi andiamo a guardare poi la situazione statistica, al di là di tutte le notizie sdrammatizzanti, ecco perché quasi quasi uno non vuole vedere il problema, e non lo vuole vedere non soltanto a livello personale, ma credo che anche a livello antropologico, sociologico, ci sia questa tendenza a dire non è un problema, non è vero che stiamo male, i nostri problemi sono alti, però poi andando a vedere delle statistiche, leggiamo che 17 milioni di italiani vivono, chiaramente non tutti con lo stesso livello patologico, non tutti, ma i disturbi d'ansia è quello che è ancora più forte e condizionante, spesso il disturbo d'ansia, il disturbo di panico stesso è una copertura o un segno di una depressione latente, cioè di qualche cosa che è ancora più debole devastante e ancora più distruttiva della stessa violenza di un attacco di panico, anche perché chiaramente mentre l'attacco di panico per chi lo ha sperimentato non è una cosa piacevole da sperimentare, neanche io l'ho sperimentato, tutti quanti viviamo dei momenti di paura più forti, di momenti di batticuore, ma l'attacco di panico è qualcosa di molto più grave rispetto a un momento di paura un po' amplificata. Dicevo, questa quantità di persone ci fanno comprendere come questi malesseri, di cui quasi non si vuole parlare, o si vuole parlare in maniera così accademica o così tecnica da lasciare tutti quanti così e da purtroppo dare ancora questa sorta di potere a, non sto dicendo, non è un'offesa ai miei colleghi psichiatri, ma tante volte questo potere psichiatrico è un potere veramente pericoloso. Perché? Perché è come se si ponesse al di sopra di tutto, persino di Dio. E io ho teso a sottolineare che non sono uno psichiatra cristiano, ma sono un cristiano psichiatra. Cioè, nel senso che la mia esperienza cristiana è quella che a un certo punto, avendomi dato le coordinate vere e gli strumenti di un cambiamento vero, è diventata in qualche modo su un livello inferiore della mia mente, della mia cultura, della mia filosofia, della mia capacità diagnostica. Cioè, ho dovuto, per essere io stesso guarito, perché non pensiate che chi si occupa di psicologia, psicoterapia o psichiatria sia immune da queste dimensioni di sofferenza, anzi, vi dirò che spesso chi si occupa di queste cose ha più difficoltà a bleffare con se stesso, perché conosce tutti i meccanismi di difesa, mentre normalmente noi siamo in grado un po' di prendere in giro gli altri, è facile, credo, no? Ci riuscite? Ogni tanto ci riuscite. A me piacerebbe una cosa più interattiva, mi secca fare una cosa come dove parlo sempre io, però prendere in giro se stessi è un poco più complesso, però volendoci possiamo riuscire, e in qualche modo l'atmosfera in cui viviamo, del tutto va bene, fa sì che persone che in qualche modo vivono apparentemente una vita normale, tra virgolette, anche questo concetto della normalità andrebbe un po' rivisto, di colpo esplodano in comportamenti incontrollati o esplodono in fenomeni tipo panico o depressione, disturbi ossessivo compulsivi, e chi più ne ha più ne metta. O, come spesso avviene, come elaborazione di questo stato di paura, che abbiamo detto essere la dimensione primaria del vissuto umano. Credo che, così questo valga la pena sottolinearlo, il primo sentimento, la prima emozione che ha condizionato il nostro progenitore, Mister Adamo, non il comandante della Galattica, ma il nostro progenitore Adamo, dopo essere passato da una dimensione di incorruttibilità, di impossibilità di entropia, di vita eterna, dopo essere caduto nel mondo del reale, della fisica, della termodinamica, dopo essere caduto nella vita umana così come oggi noi la conosciamo, ovviamente la prima reazione che cogliamo nel nostro progenitore è un poco la reazione che in maniera ancestrale è presente in ognuno di noi. Uomo, dove sei? Sentiamo dire a Dio nel giardino famoso. E qual è la risposta di questo uomo? Ho ascoltato la tua voce nel giardino. Questo è importante, perché non era diventato sordo. Tante volte noi riusciamo a diventare sordi, non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Non era diventato sordo, ho ascoltato la tua voce nel giardino, quindi la sensorialità ce l'avevo ancora, ma ho avuto paura perché ero nudo. E guarda un poco, che cosa si fa quando si ha paura perché si è nudi, indifesi, fragili? La prima tendenza è quella di nascondersi. Ecco, partecipate pure voi, facciamo un'interattiva. Nascondersi. E da allora l'essere umano in qualche modo, rispetto alla precarietà del visibile, rispetto a questa immagine di Dio che continua a cercarlo, perché? Perché sarebbe stato troppo semplice e non sarebbe stato sicuramente un atto d'amore dire: ok, io ti ho dato il libero arbitrio, hai voluto scegliere così e ora accollatene tutte le conseguenze. Ma vediamo che l'amore, quando noi cominciamo a sperimentare l'amore vero per le cose, ok, è normale, ma ancora di più per le persone, vediamo che non ci arrendiamo nel poterle perdere. Vedremo infatti che una delle dinamiche spesso che è sotto lo stato d'ansia è collegata alla paura di perdere quello che per noi ha valore. Certo, tu non entri in ansia perché il vicino di casa possa perdere, non so, i soldi. Sì, sì, ti può dispiacere, ma non trovo nessuno che entra in empatia così tale che il vicino di casa ha avuto un crollo in banca e tu vai in depressione. No, un crollo in borsa, scusate. O un crollo in banca anche oggi è possibile, perché certe banche ogni tanto sono fatiscenti come certe azioni che si comprano in borsa. E quindi dicevo, questa dimensione in cui l'uomo è diventato fragile, è diventato indifeso, è diventato in qualche modo sottoposto alle leggi della natura, soprattutto con il ricordo di una dimensione invulnerabile, di un maggiore di Superman, perché con Superman c'è la criptonite che lo blocca, ma con l'uomo veramente così com'era in Eden non poteva avere nessun problema, investito di responsabilità, eccetera, eccetera. Ma da quel momento, mentre da una parte l'amore di Dio continua a chiamare, e lo fa in tanti modi, e lo fa anche attraverso certe circostanze dove sperimentiamo ancora di più la fragilità. Sapete, spesso la malattia psichica, come la malattia fisica, è un momento privilegiato, non perché è bello rimanere malati, ma perché in qualche modo nella crisi degli equilibri umani siamo più capaci di alzare lo sguardo, ecco, di cercare qualche cosa che sia più vero, più appagante, qualche cosa che sia un equilibrio più profondo per coprire la nostra nudità. Voi sapete bene cosa usò il nostro progenitore per coprire la nudità, anche lì ci sono varie dissertazioni, qualcuno dice che erano delle foglie di fico, in ogni caso sono molto uricanti, provate a mettere delle foglie di fico nelle parti intime e vedrete come... Cioè veramente, ma già quello è emblematico, è proprio espressivo di come il nostro modo di coprire il disagio, di coprire la difficoltà, di coprire la inadeguatezza, di coprire la fragilità, spesso diventa una maniera che ci penalizza di più. E scopriremo in queste tre dinamiche che cerchiamo così di tratteggiare insieme, che nascono, come ho premesso all'inizio, come una difesa, come un tentativo di liberarsi di quella paura che ci ha portato a nasconderci e che non solo ci ha portato a nasconderci, ma che continua a incombere. Non è che una volta che ci siamo nascosti non abbiamo più paura. Cioè, se siamo abbastanza capaci di bleffare con noi stessi, in qualche modo a fare gli struzzi, per dirlo con un'altra parola, forse in qualche modo sembra che la superiamo la paura, però di colpo poi, quando gli eventi precipitano, quando tua moglie ti lascia, quando tuo marito non so che cosa fa, quando perdi tutte le azioni, quando ti accorgi che fai un conto e tutti i soldi te li sei giocati nella tua dipendenza, non so, da videogiochi, da gioco d'azzardo, da altre cose. Tutte cose che oggi sono definite come vere e proprie patologie, ma in realtà sono tutte delle modalità con cui ancora cerchiamo di difenderci da questa sensazione di nudità. Però attenzione a cosa usiamo. Ecco perché. Perché alla fine, se usiamo qualche cosa che non funziona, ci ritroveremo in problematiche più grandi. E quindi, definendo questa ansia, che in fondo significa nient'altro che paura della paura, cioè paura di trovarsi di fronte a situazioni che non saremo in grado di fronteggiare, e quindi paura che poi si può strutturare ancora come una difesa collegandosi magari a una fobia. Ecco, tante volte noi pensiamo di essere grandemente coraggiosi, però poi qual è la spia che ci fa vedere che non è vero? Perché magari soffriamo di claustrofobia. E questo però ci dà l'illusione, io sono coraggiosissimo, solo non mi parlate di andare sull'aereo, non mi parlate di andare in luoghi chiusi, non mi parlate... In realtà la stessa fobia, che è un problema che ci fa soffrire, capite bene che è una difesa, perché l'illusione che profondamente noi siamo coraggiosissimi, mannaggia il cavolo che c'è quell'aereo dove devo andare, che c'è quella stanza chiusa, che c'è l'ascensore, meno male che abitate a Benevento e non a New York, perché sennò fare 120 piani a piedi sarebbe leggermente problematico, anche se oggi ci sono tanti corsi per aiutare le persone a superare la paura dell'aereo, la paura di salire in ascensore, eccetera, eccetera. Quindi l'ansia, diciamo, è molto collegata al nostro vissuto e nasce dal senso della precarietà, e dirò di più, che è un sistema, paura, ansia, non collegato veramente al progetto di Dio per la nostra vita. Cosa voglio dire? Dio non vuole metterci paura, perché sa benissimo che la paura ha un effetto notevole dal punto di vista del condizionamento, ma non determina mai dei cambiamenti veri e reali, anche se ovviamente a tutti i livelli, in tutte le dinamiche, è spesso usata come sistema di difesa. Ecco, anche persino nell'equilibrio delle armi atomiche, la paura crea una sorta di sistema di equilibrio, ma voi capite che gli equilibri controllati dalla paura sono equilibri pericolosi, equilibri instabili. Spesso racconto di un non detto di uno scritto di un mio amico che è insegnante di psicologia clinica, un credente all'Università di Torino, Rocco Quaglia, di origine comunque di Peschici dov'è? Vicino a Foggia, il quale scrisse una cosa graziosa riguardo alle spiegazioni, tante volte psicodinamiche, dietro ad alcune frasi dette da Gesù nei Vangeli. Chiaramente non è da prendere come Bibbia, però sono molto espressive di qualche cosa che realmente ci fa ridere da una parte, ma comprendere i meccanismi psicologici umani. I discepoli chiesero a Gesù: ma Signore, perché a quel paralitico che da 38 anni era paralizzato lo hai guarito e gli hai detto vai e non peccare più che non ti avvenga di peggio? E Gesù rispose, dice, perché da 38 anni egli aveva sognato di peccare. Sembra da ridere, ma in realtà in quel caso non era un limite come la paura spesso è un limite nella nostra vita. C'è la paura di essere sgamati quando facciamo qualcosa di brutto, la paura che ci sia un autovelox quando ci piace sfrecciare oltre 140 con la nostra, la paura, cioè tutte quelle cose che chiaramente sono fatte con un condizionamento. Nel caso del nostro amico il condizionamento era proprio un handicap fisico. Immaginate quante belle ragazze piacenti erano passate davanti a lui. Se non fosse in questa situazione, Chissà quante persone lo avevano preso in giro, ridicolizzato, e sotto sotto aveva detto: oh, se non fossi così ti prenderei. Ma l'handicap, la situazione in quel caso fisica, è come se avesse bloccato tutte le reazioni connesse agli stimoli esterni. E quando la paura in qualche modo ci condiziona e ci blocca apparentemente in tanti stimoli, sembra che abbiamo risolto il problema, sembra che possiamo essere cristiani, doc, perché abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di deludere Dio, abbiamo paura, ma questo non è il sistema con cui si può guarire da queste situazioni, perché qualunque sistema che si basa sulla paura, sapete cosa crea dentro? Cosa aveva creato in questo uomo da 38 anni che era là paralitico, a parte il desiderio di peccare che non poteva essere realizzato? Cosa aveva provocato il fatto di essere sempre bloccato da qualcosa? Rabbia, rabbia allo stato puro, rabbia veramente fortissima. E ci accorgeremo che la rabbia o l'aggressività, per definirla in un termine più psicologico, è spesso alla base di molte di queste patologie, cioè una rabbia che non viene espressa così com'è, ma che in qualche modo prende delle altre forme. Una rabbia che fa crescere così tanto in maniera esponenziale il conflitto che c'è dentro di noi, che a un certo punto si accende la lampadina dell'olio. E questo naturalmente, per chi capisce che cos'è, è un segnale molto pericoloso, significa che il motore sta rischiando di andare in fumo. E così capite bene che quando questo sistema paura, e credo che se ci guardiamo intorno abbiamo ben ragione di essere sempre più spaventati, anzi, in qualche modo bisogna realmente essere molto superficiali per non avere paura, bisogna apparentemente diventare strafottenti per non avere paura, ma una persona che ragiona in un mondo come quello in cui viviamo noi, cioè, dovrebbe vivere una paura molto più forte e molto più insistente, a cominciare dal capire che cosa mettono nei cibi e a finire dalla possibilità di meteoriti, di aerei che vengano pure se ti chiudi in casa, come un po' di giovani stanno vivendo questo fenomeno che si chiama in un modo grazioso, ma non è per niente grazioso, i chicocomori. Ma che sta dicendo, dottora Dragna? Ma la cosa grave è che questa cosa, che questa situazione che ha in qualche modo costretto a stare in casa circa 1 milione di popolazione orientale, poi diciamo tante volte succede solamente in Giappone, in Cina, succedono solamente là queste cose. No, purtroppo vi devo dire che cominciano a succedere anche in Italia, dove si valutano almeno in 30.000 i giovani da 18 a 30 anni, che a un certo punto cominciano a barricarsi in casa, ma non a barricarsi in casa chiudendosi nel senso reale, ma cominciano a ritirarsi, a vivere questo ritiro sociale, che magari è anche legato a una paura, a un'ansia sociale, come vorrei dire, a un problema nel confronto, ma che è legato proprio, probabilmente, a cercare di ripararsi, di rifugiarsi. E poi chiaramente questo aumenta la dipendenza da internet, aumenta altre cose, perché, capite, non è che in casa siamo esentati da certi pericoli, siamo esentati da alcuni. Ecco, se sei in casa è difficile che vieni tranciato da una macchina in corsa, a meno che non stai a pian terreno e c'hai una vetrata, dico. Ma statisticamente la percentuale di avere un incidente chiuso in casa è difficile, però ci sono tante altre cose in agguato, tante altre problematiche che ovviamente poi possono imprigionarti anche in un luogo così protetto come quello di casa tua, ammesso che a casa tua si stia bene, perché dovrebbe essere a casa tua, nella tua stanza, senza avere contaminazioni genitoriali, solamente magari che ti passano come per il rancio il mangiare, però in una famiglia ci sono anche dei momenti, però per dire che l'ansia è molto collegata al vissuto quotidiano, è molto collegata al fatto di stabilire un certo legame con le cose e di vivere la paura di perderle. E quindi nel momento in cui parliamo di ansia e ci riferiamo, diciamo, a questo stato disturbo generalizzato di ansia, è qualche cosa che oggi sta creando un sacco di problematiche. Se vi dovessi dire la quantità di ansiolitici che si vendono in Italia, cioè, noi ci spaventeremmo, perché sono più usati degli antibiotici, più usati di tante cose che già sono strausate anche, perché tante volte dare troppi antibiotici non è la maniera migliore, anche se ormai molti pediatri lo fanno, io dico. Ma l'ansia, in particolare il disturbo d'ansia, ha assunto una valenza così forte proprio perché la nostra tendenza a trarre sicurezza, protezione, è sempre collegata o alla materia, e la materia si rompe. Si rompono i telefonini, si rompono gli elettrodomestici, anzi io credo che siano fatti in maniera tale per rompersi più spesso, si rompono le stampanti. Ho scoperto forse che c'hanno un numero massimo di copie, per cui dopodiché tu devi per forza comprarla da capo, anche se poi tra l'altro costa più l'inchiostro, insomma, si rompono tutte cose, ma anche nella sfera affettiva il dipendere da alcune situazioni ci mette in un equilibrio costantemente precario. Infatti uno dei suggerimenti, ve lo preannuncio brevemente, vi darò molti spunti di riflessione questa sera, magari avremo poi un momento di domande. Una ricetta anti-ansia concepita non da un grande psicoterapeuta, ma da una persona che aveva una grande rivelazione di Dio, cioè l'Apostolo Paolo, era la dinamica del come se non. E lui lo esprime in questa maniera. Ora io vorrei che voi foste senza preoccupazioni. Occupati sì, ma non preoccupati. Tante volte sapete il limite tra occuparci e preoccuparci. Non è così definito. Tante volte iniziamo ad occuparci di qualcosa e poi finiamo preoccupati. Il livello di ansia cresce, il livello di paura, quindi di perdere l'oggetto, aumenta. Poi se è sottolineato da traumi infantili, e quindi già dico, in una persona che non ha traumi c'è già questa dimensione di paura, c'è questa dimensione di ansia, figuratevi quando vive il rigetto, vive l'abuso, non solo psicologico ma anche sessuale, figuriamoci quando vive la carenza omoaffettiva, c'è cioè la carenza del genitore dello stesso sesso, figuriamoci quando vive veramente delle situazioni di bullismo, di stalking, che sembra che comincino a venire anche per i bambini. Noi stiamo veramente, come gli americani sono molto antesignani in questo, ci precedono in tante cose, noi ci arriviamo sempre dopo una decina d'anni, arriviamo a vivere le stesse dimensioni che vivono loro. Ma dicevo, immaginate su questo stato di ansia base, su questo stato di paura base per tutti gli esseri umani, quindi non esistono le persone che non hanno paura, esistono modi diversi di elaborare la paura, ma la paura fa parte di noi, quindi non avere paura di avere paura. Sei normale, perché tante volte quando in qualche modo tutta questa situazione agisce a tua insaputa, produce un danno maggiore che se ne sei consapevole. Ma ritornando a questo discorso, dicevo, se poi oltre alla paura di base si aggiungono carenze, si aggiungono violenze, si aggiungono situazioni adolescenziali gravi, si aggiunge l'eredità psichica che ognuno di noi riceve. Ieri era, quando siamo stati in quel posto. Ah, ieri, sì, ho perso il senso del tempo, ho disorientato. Dicevo che c'è un'eredità, non nel senso proprio strettamente ereditario, genetico, ma ovviamente noi siamo il prodotto e abbiamo ereditato non le proprietà per le quali tante volte ci sono conflitti ancora più grandi perché tra i figli vari si aspetta che i genitori decedano per lanciarsi famelicamente sulle proprietà, ma abbiamo una eredità psichica, cioè di problematiche irrisolte che abbiamo incorporato, abbiamo fatte nostre fin dall'infanzia. Quindi quelle cose che i tuoi genitori non hanno risolto, in qualche modo creano uno svantaggio se tu hai respirato nell'atmosfera di una casa. Certo, se tu sei stato messo in un orfanotrofio, in un'altra, se sei stato adottato, ci sono problemi ancora peggiori per certi versi. Ma quello che hai respirato è quello che poi ti ritrovi. E tutte le situazioni di conflitto, di problemi risolti, che non sono state magari esplicitate apparentemente nella famiglia, sono quelle che poi fanno parte del tuo corredo, non necessariamente cromosomico, ma del tuo corredo psichico, della tua personalità, a dispetto dal fatto che hai detto non voglio essere come mio padre, non voglio essere come mia madre, sei fotocopia, hai registrato quello, e se non subentra qualche cosa di miracoloso, ma la cosa strana, ecco, quando io parlo di miracolo, non ne parlo nel senso di cosa impossibile, ecco, perché normalmente nella nostra realtà quando si dice è solo un miracolo, in qualche modo significa non è possibile, ecco. Poi specialmente nel campo medico è ancora di più questa cosa, solo un miracolo, ci vorrebbe un miracolo. Ma la cosa incredibile che già vi comincio a testimoniare è che per questo miracolo non dobbiamo cercare di convincere Dio, perché il miracolo è già avvenuto. Questa è una buona notizia. Il miracolo che ci permette di passare da difese inefficaci, cioè da difese che sono peggiori del male. Mi viene spesso in mente quello che ritrovo frequentemente nell'ambito evangelico, dico non perché evangelico, ma dico perché con uno standard etico-morale più elevato. Cioè più alto è lo standard etico-morale che vuoi raggiungere, più devi difenderti dalle esplosioni interne, devi addomesticare, se ce la fai, la belva che c'è nella tua mente, e più ovviamente ci saranno dei danni, degli effetti collaterali, che siano effetti di carattere psicosomatico, e quindi ti verrà una bella sindrome d'affaticamento cronico, o una bella fibromialgia, o peggio ancora una colite ulcerosa, una sclerosi a placche, alcune forme di tumore, eccetera, eccetera, tutte collegate a una carica di rabbia inespressa. Ecco perché il primo livello di guarigione, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, da una parte è come se non, riprendo quel concetto, dall'altra parte invece è drammatizzare. E sdrammatizzare, dico Paolo, deciditi, perché là dici come se non, e dall'altra parte dice adiratevi, cioè come se veramente vi sta rompendo le scatole quella cosa che vivete. Sono due cose importanti, altrettanto fondamentali. L'adiratevi ma non peccate è collegato al bisogno che abbiamo di dare un linguaggio alle nostre emozioni, cioè di accorgerci quando una cosa ci fa male, quando una cosa ci fa violenza, quando una cosa veramente ci vogliamo ribellare, accorgerci l'ingiustizia che viviamo, il buon viso al cattivo gioco, è necessario che ce ne accorgiamo, è necessario che gli diamo un linguaggio. Tante volte dobbiamo fare dei corsi per insegnare ad alcune persone ad arrabbiarsi. Poi finalmente quando ci sono arrivati a questo primo livello dice troppo bello, no, ora poi c'è il secondo livello, perché quello è il primo. Il primo è esprimere il disagio, esprimere, confrontarsi veramente anche col rischio di scontrarsi. Tante volte nell'ambito cristiano si stende un pietoso velo e si pensa che uno da quando è cristiano non deve più parlare con quello veramente che sente. E lì nasce il formalismo, lì nasce la religiosità. lì nasce l'apparenza che sono tutti santi, tutti a posto, e poi all'esterno vediamo un bombardamento totale in cui uno cerca, magari fosse un videogioco sarebbe persino grazioso, ammazza il fratello. Dobbiamo inventare un videogioco per scaricare sul video però questo desiderio di mors tua vita mea, cioè come dire quasi che il tuo fallimento diventi il mio gaudio. Questa è la logica del sistema in cui viviamo, fratelli, amici, cioè quello che dalla tua caduta io ne posso trarre un certo vantaggio. Ma dicevo, quindi l'importanza di dare un linguaggio, cioè di non permettere che il tempo, il sole, tramonti sulla nostra amarezza e si crei un posto al demonio. Ed è alquanto strano che uno psichiatra vi parli di demonio. Già è difficile che vi parli di Dio, ma ancora qualcuno lo trovate. Ma parlare di demonio, cioè, è una cosa fuori luogo, fuori tempo, fuori spazio, è anacronistica. Ma in realtà, ecco, al di là delle, come vorrei dire, delle stilizzazioni o delle ironie che facciamo sul diavoletto con le corna, così, invece voi sapete che la forza, lo spirito di questo mondo è molto più subdolo, è molto più sottile ed è molto più devastante di quanto noi non pensiamo. E siamo sempre in qualche modo allertati ad avere coscienza delle macchinazioni del diavolo. Questo non significa fare i Ghostbuster o in qualche modo pensare che il diavolo si cacci con esorcismi e cose del genere, perché il diavolo ha un grande potere, perché trova una grande complicità e collaborazione nei nostri atteggiamenti mentali. Ovviamente se tu dici chi è che mi aiuta a distruggermi, e naturalmente non è che dice Dio sono qua, ora ti faccio fuori, no. Ovviamente nel momento in cui ci sono degli atteggiamenti che chiedono, che amplificano, che desiderano esprimere la parte più negativa della nostra anima o psiche, che dir si voglia, è ovvio che questi aspetti possono essere amplificati dal male. Ma non solo non serve a nulla cacciare questi demoni che amplificano, ma è peggio, perché se tu e io non decidiamo di levare quel diritto legale all'azione del male, qualcuno dovesse cacciare contro la nostra volontà o con una nostra volontà semiconvinta, come dire, ma in fondo sì, vattene per un po', diavolo, però poi no, ma come, stavo così bene con te. Cioè, la situazione di chi viene liberato e poi in qualche modo non vive una dimensione vera alternativa di libertà è quella di richiamare il male. E spesso queste modalità in cui noi dobbiamo cacciare i demoni degli altri non vanno bene. Ognuno caccia i suoi demoni, dico io da psichiatra e psicoterapeuta, ma per cacciare i suoi demoni ha bisogno di comprenderne l'azione, ha bisogno di comprenderne anche la complicità e il piede a terra che noi forniamo al male. Gesù cosa diceva? Ora viene il principe di questo mondo, e siccome io purtroppo ho delle cose dove sono un po' colluso, lui ha un potere in me, e quindi no, e lui non ha nulla in me. Chiaramente Gesù lo poteva dire con chiarezza, noi non lo possiamo dire in assoluto, perché ci sono ancora certe aree della nostra mente dove abbiamo qualcosa che può essere amplificata, che sia vendetta, risentimento, che sia menzogna. Ma chi è, se tu vuoi vivere la menzogna patologica, se tu vuoi vivere queste sindrome che si chiamano di personalità multipla, in cui può essere due o tre persone diverse, persino ignorando quello che fai in una certa identità, e questo spiegherebbe certi delitti come quello di Cogne o altre cose, chi è che ti può aiutare a mentire con te stesso? Dio? No, il male. Quindi in questo apriamo una parentesi che non era messa questa sera, ma che non c'è una netta diversificazione, differenziazione tra malattia mentale e azione demoniaca, ma nella maggioranza dei casi le due cose procedono in maniera parallela. procedono in maniera come un'associazione non di solidarietà, ma a delinquere, o quantomeno un'associazione a falsità, a imbroglio. E infatti se ci pensiamo, e qui apriamo, vedete, una cosa apre un'altra, se noi comprendiamo quello che avviene nella psiche umana quando si vuole difendere dal male, cioè io non voglio vedere la rabbia che ho per il mio vicino di casa, a livello inconscio, no conscio, perché se io posso vedere la rabbia, pensare che lo vorrei triturare col tritacarne, lo vorrei, ma poi ovviamente la paura delle conseguenze, la coscienza che è una cosa malvagia, mi frena. Però tante volte nel tentativo di preservare un'immagine buona di noi stessi, che non è l'immagine che Dio ci ha dato, ma è la nostra santità, la tua santità, la sua santità, in qualche modo dobbiamo ignorare queste valenze estremamente distruttive. E allora sapete, Freud scoprì qualcosa di strano, che poi da allora la psicodinamica ha cominciato a capire, che spesso noi a livello non cosciente, per non vedere alcuni atteggiamenti che sarebbero troppo brutti da considerare come parte dei nostri pensieri, mentre Gesù lo ha detto in maniera chiara e ci dovrebbe rassicurare da una parte, però fare capire che c'è bisogno di un cambiamento, quando ha detto il cuore dell'uomo è quello, non degli uomini cattivi, il cuore dell'uomo è quello da cui vengono fuori omicidi, furti, adulteri. No, il cuore degli altri. No, è la nostra natura umana. Siamo dei santi potenziali e dei carnali latenti, degli umani latenti, anzi, perché carnale significa umano nella spiegazione. Poi è meglio usare il concetto umano, le armi umane, non le armi carnali, perché poi quelli che sono vegetariani o vegani dicono... Abbiamo bisogno di capire che spesso, ritorniamo a quel concetto, la difesa è non consapevole. Allora che io che odio grandissimamente una persona, ma non voglio esserne consapevole, questa carica di odio la devo nascondere. Nascondila ieri, nascondila oggi, nascondila domani, si crea un posto al diavolo. Il posto al diavolo come si crea? Proprio con una difesa tale che ancora mi fa nascondere di più. Persino mi fa essere estremamente gentile con la persona che strozzerei. Inconsapevolmente, attenzione, io devo proteggermi dallo scoprire quella rabbia profonda. Nascondi oggi, nascondo domani, questa carica esplosiva da qualche parte, secondo voi, deve andare a parare? E allora o impazziscono le cellule, o si accende la lampadina rossa dell'attacco di panico, e oggi sempre di più, specialmente in delle donne, è stato osservato, ma delle donne perché? Non perché, ma perché sono spesso quelle che si prendono dei pesi maggiori di quelli che dovrebbero prendersi, ma questo non è un loro, come vorrei dire, una loro presunzione di forza, ma spesso è collegato al fatto che i mariti non vogliono prendersi certi pesi. Allora le donne sono costrette, e sono quelle più predisposte, perché chiaramente bile oggi, bile domani, bile dopodomani, bile ieri, eccetera, eccetera, questa carica a un certo punto, pam, cioè, e ovviamente si scatena questa dimensione del panico, questo mostro che è stato in agguato, ma che in qualche modo è stato alimentato e che a un certo punto prende una forma, come il fischio di una pentola a pressione. Per non scoppiare, fischia! Permettetemi questo esempio che può sembrare troppo riduttivo, ma l'attacco di panico è proprio il fischio di una pentola a pressione, di una persona che ha raggiunto un livello di conflittualità tale, di ignoranza della sua carica aggressiva, di impossibilità di mandare gli altri a quel paese, a un certo punto scatta un salto nel... nella dimensione quasi di morte. Infatti, nell'attacco di panico si vivono non solo paura di impazzire, ma questa sera vi do una rassicurazione: di solito chi ha paura di impazzire non impazzisce. Soffre tremendamente, ma non impazzisce. Quelli che impazziscono sono quelli che non hanno problemi, quelli che sono a posto, quelli che vedete perfetti, ordinati, senza nessun ansia. Cioè, a un certo punto scatta il delirio e lì. Questo vi fa vedere che ancora con questa difesa che deve preservare l'immagine di buono, io sono buono, io sono bravo, io sono... Alla fine, quindi tutta la rabbia e l'odio che ho io non è mio. Sono gli altri che mi vogliono male. Hai visto quello come mi sta guardando? Sicuramente mi vuole fare del male. È così? Oppure sei tu dentro che sei intollerante? Sei tu che hai una rabbia estrema di cui non vuoi prendere coscienza? Sei tu che pur di non mandare gli altri a quel paese ti ci mandi tu? E ti ci mandi con dei meccanismi depressivi che tante volte hanno questa sorta di valenza autopunitiva della serie. Mi sento in colpa, mi condanno, me la faccio pagare, non tela, me la. E capite, tutte queste dinamiche sono delle dinamiche che bisogna comprendere, perché se no neanche Dio può guarirci dalle malattie mentali, ma non perché non ci sia già il progetto di guarigione, ma perché ci vuole una collaborazione da parte nostra dove impariamo realmente delle dinamiche spirituali. E ritornando al nostro povero Paolo che abbiamo citato, però non l'abbiamo, andando verso la conclusione, perché poi magari io parlo e non mi rendo conto del tempo che passa, dovresti mettermi un orologio. Qualche parte, quanto è passato? 45 minuti almeno. Anche... Quindi allora mi fermo tra poco. Dicevo, una fondamentale ricetta anti-ansia, una ricetta fondamentale, voglio prendere due elementi e combinarli insieme, come se vi faccio una prescrizione questa sera. Voglio prendere una parte dello scrittore alla lettera agli Ebrei, la quale dice in questa maniera: e accettarono masochisticamente, no, accettarono con allegria, con gioia, il furto dei loro beni. Ma perché gli piaceva soffrire? No, avendo in vista, avendo consapevolezza di una sostanza, di una realtà, di una dimensione permanente, di una dimensione spirituale permanente, la coscienza che la nuova identità che Dio ti ha dato a immagine di Cristo non è un'astrazione, ma è una realtà spirituale. Considerando l'essere una nuova creatura, una realtà, considerando la tua identificazione con la vera vita che è spirituale, ha una dimensione dell'anima e vive in una dimensione del corpo, ma la vera essenza della nostra vita da Cristo in poi è a sua immagine, quindi una immagine veramente completa. Allora la percezione da una parte della vera realtà spirituale, della nostra vera identità, non solo ci permette di camminare per questa realtà e non essere costretti ad adempiere i desideri umani, che siano potere, successo, sesso, soldi, desiderio di prevaricare sugli altri, controllo, gelosie, invidie, sette, chi più ne ha più ne metta, ma ci permettono anche di vivere la frustrazione non come qualche cosa che necessariamente farà crescere la nostra rabbia, farà crescere il nostro desiderio di vendetta, farà crescere la nostra carica esplosiva e poi ovviamente questa si concretizzerà in un disagio psichico che può variare, poi ognuno può scegliere il suo, dico, nel senso si orienta verso una cosa particolare. Per esempio, dicevo, io noto spesso, ho interrotto anche questa frase, nel popolo evangelico con questi standard etico-morali forti, lì dove non c'è la consapevolezza che cristianesimo ha a che fare con quello che Dio ha fatto prima che con quello che noi dobbiamo fare, ha a che fare con la performance di Dio, e purtroppo in certe dimensioni ecclesiali, evangeliche, cattoliche, non ha importanza, vige ancora questa dimensione della coerenza etica. Se sei cristiano devi, non puoi, devi. E questo discorso in qualche modo peggiora. Se già chi è in crisi è più predisposto, abbiamo detto, a cercare soluzioni vere, quindi tra di voi non ci sono molti savi, molti intelligenti, ma Dio ha scelto le cose deboli, ha scelto le cose pazze, ha scelto le cose psichiatre, ha scelto affinché la gloria non sia nostra, ma non per lasciarla in questa fragilità, perché la fragilità umana, l'incapacità umana, la patologia umana sia poi la scoperta della potenza di Dio che si dimostra perfetta nella nostra fragilità. Perché nessuno vorrebbe scoprire il male se poi non c'è un'alternativa. E allora, mentre vi do una notizia che magari può sembrare un po' brutta e un po' bella, è un'altra che è sicura. Mentre non possiamo essere certi che tutti saremo guariti fisicamente, possiamo essere certi che il desiderio di Dio è che tutti viviamo la santità che Lui ci ha dato. Perché la santità ha a che fare non con una entropia o con qualcosa che si disfa, anche io credo nella guarigione anche fisica, attenzione, però non c'è una cosa matematica, non possiamo essere certi, non possiamo accusare le persone che non hai abbastanza fede per essere guarito. Questa è un'offesa alla persona e a Dio anche, perché sotto sotto dice Dio non ti vuole guarire. Cioè, ma possiamo essere certi che questi meccanismi che hanno a che fare con le difese umane sono invece, e che quindi creano una patologia, Dio ce ne vuole sicuramente liberare, cioè perché le nostre armi hanno da Dio la potenza di distruggere ogni fortezza, ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, cioè detto molto spicciolo spicciolo, contro la presunzione del fatto che noi possiamo cambiare, possiamo rinnovarci da soli, possiamo essere autosufficienti, possiamo addomesticare il nostro carattere. È una menzogna umana che spesso si paga con la malattia psichica, perché a forza di addomesticare la belva che hai dentro, la belva si mangia a te. Ma se tu scopri l'opera di Dio, scopri in maniera semplicistica tutti i pezzi di ricambio alle tue fragilità emotive, tutte le soluzioni a quei traumi che umanamente tante volte sarebbe difficile superare. Un abbandono da bambino, come si supera se non subentra una coscienza dell'amore paterno di Dio che in qualche modo colma tutte le lacune? E molti di voi sono ancora inseguiti da questi traumi e magari stanno dicendo: Dio, ti prego, cambiami. Ma in qualche modo Dio sta cercando di farvi scoprire che il cambiamento è già nella nostra nuova identità e abbiamo bisogno di crederlo, abbiamo bisogno di scoprirlo, questa sostanza migliore e permanente che è la nuova identità in Cristo, per poter, da una parte, scoprire questa risorsa, dall'altra parte, prendere meno sul serio, e finalmente finisco con quello che, con cui avevo iniziato, il come se non di Paolo. Ora io vorrei che voi foste senza preoccupazioni, quindi chi compra come se non possedesse. Chi ha moglie o marito? Come se non l'avesse. Qualcuno mi dice, infatti io non la, neanche la vedo mia moglie. Sapete, purtroppo la parola di Dio si presta a così tali interpretazioni che possiamo dire tutto il contrario di tutto. Ecco perché dobbiamo entrare nello spirito della lettera, non nella lettera dello spirito. Perché quando entriamo nella lettera dello spirito, abbiamo la presunzione che la realtà spirituale ha valore perché l'abbiamo capita noi. Troverete questa presunzione molto frequentemente nel mondo evangelico. Dico mondo evangelico perché c'è questa maggiore sicurezza di avere la parola ortodossa, pura. E invece la parola pura, ortodossa, è Cristo. Se la parola scritta non mi aiuta a scoprire Cristo, non mi aiuta a niente. Perché se io scopro Cristo, scopro la mia identità. Se scopro la mia vera identità, scopro Cristo. Se scopro Cristo, allora imparerò a diminuire l'investimento materiale e affettivo che sono le due sorgenti principali di ansia nella mia vita, cioè la paura che si rompano le cose, ma non solo che si rompano, che anche io mi rompo, che anche tu stai invecchiando. Vedo che l'età ha fatto i suoi segni pure in te, non solo in me. Ma il nostro uomo esterno si disfà, diceva l'Apostolo Paolo, ma il nostro uomo interno cosa fa? Muore con l'uomo esterno? Si rinnova di giorno in giorno, mentre stiamo a sparlare gli uni degli altri, mentre stiamo dicendo la mia dottrina lava meglio della tua, mentre diciamo la mia chiesa è quella giusta? No, mentre abbiamo lo sguardo intento, rivolto, contempliamo le cose invisibili. Perché? Perché le cose visibili sono solo per un tempo. Allora questo ci fa capire l'ottica del come se non di Paolo. Che non significa non amare una moglie o non rispettare gli oggetti che hai potuto comprare, trascurarli, perché, ma significa avere un rapporto equilibrato che non deve mai diventare più importante della tua consapevolezza di Dio, della tua consapevolezza dell'opera di Dio. Ecco perché alla fine dice chi usa di questo mondo in tutte le sue manifestazioni come se non ne usasse. Perché la figura di questo mondo passa. E allora la cosa bella è quando ritroviamo questa gioia, questa dimensione di confidenza con l'opera di Dio in noi, con questa nuova identità meravigliosa. Alziamoci in piedi. È molto importante. Questa sera voglio concludere con un momento di preghiera, perché al di là di tutte le situazioni che noi cogliamo nella nostra vita di disagio, al di là delle amarezze non risolte, al di là dei problemi di tensione, di conflitto, dove siamo tra due fuochi e quindi questo stare in un conflitto, in una tensione, aumenta il livello di aggressività, il livello è questa aggressività che non puoi esprimere, in qualche modo ti sta consumando e in qualche modo ti sta richiudendo in una sorta di deresponsabilizzazione della serie io sto male, non mi posso aspettare niente da me, neanche gli altri si possono aspettare niente da me, e questo tante volte è un alibi sottile in cui accogliamo la malattia come una modalità per non essere costretti a prendere i pesi degli altri, perché siamo schiacciati da noi stessi. Io so che contemplando, avendo confidenza, scoprendo quello che Dio ha già fatto, ha già compiuto. Anch'io sono stato nella schiera di persone che dicevano Signore ti prego cambiami, Signore abbi pietà di me. Sembravano preghiere spirituali, ma erano in realtà preghiere come a dire tu sei venuto, tu hai pagato, tu sei morto per me, mi hai dato una nuova identità, ma in realtà non, Non è cambiato niente. Come non è cambiato niente? Dentro di te questa sera, fratello, sorella, amico, c'è una risorsa incredibile. Lo Spirito Santo ha questo compito. Io mi sarei stancato di farci scoprire quelle cose che Dio ci ha donato e che non sono tante volte delle cose che sono coscienti nella tua emozione. Ecco perché ti chiede fiducia, non ti chiede sforzo, non ti chiede coerenza, non ti chiede paura di sbagliare. Perché? Perché il cambiamento avviene semplicemente se scopriamo l'amore, non se abbiamo paura di sbagliare. Io tante volte ho detto certe cose sono sbagliate e sono caduto nella condizione di Paolo, che il male che non volevo facevo e il bene che volevo non lo riuscivo a fare. Chi mi libera? Qualcuno mi ha liberato da ogni condanna, perdonato passato, presente e futuro. Vivi perdonato, vivi accettato, vivi graziato, non da disgraziato, da graziato. Vivi da persona che non è più condannata. Smettila di essere più duro di Dio verso di te. Smettila di darti una legge, una regola. Devo pregare tanto, devo fare tanto. Non è attraverso la legge che sottometterai la tua psiche, anzi le farai ancora più ferite, ma attraverso la scoperta meravigliosa della grazia, dell'opera che già è in te, una nuova creatura a immagine di Cristo. Tu sei il mio diletto figliuolo. È come se Dio potesse dire anche a te questa sera: la mia diletta figliuola nella quale mi sono compiaciuto. Vorrei che pregassimo un momento insieme per questo. Mettiamo le nostre mani sul nostro cuore. La scrittura dice che da esso procedono le sorgenti della vita. E per piacere, ti dice Dio, Dio preferirebbe quasi che noi potessimo cancellare, eliminare le immagini distorte che ci sono state trasmesse, anche in buona fede, ma per la mentalità e per la non rivelazione della grazia, dell'amore di chi forse ci ha evangelizzato. Lasciamo che lo Spirito Santo possa illuminare quella sorgente vera, meravigliosa, eterna, che c'è in ognuno di noi. In qualche modo Dio ci chiede di non avere paura dei nemici, intendendo per nemici non le circostanze, ma la nostra modalità distorta, ansiosa, troppo condizionata dalla logica della paura di elaborare e di scoprire invece la potenza dell'amore perfetto con cui Dio ci ama, con cui Dio ha preso su di sé il nostro fallimento e ci ha dato una nuova identità che vivrà nella dimensione eterna e che non può morire mai più e che non può essere separata da questo amore, da nessuna cosa. E questa sera io voglio pregare che qualunque immagine distorta che si è creata nella tua mente di Dio, qualunque indifferenza o qualunque forse ribellione della serie Dio mi ha chiesto troppo, sia sostituita da una fiducia profonda in quel tutto è compiuto, in quella vita nuova che è in te. È bastato un sì detto anche senza tanta convinzione per permettere a Dio di mettere una vita nuova in te. Ma questo significa che hai le risorse. Signore, ti prego perché questa sera ognuno di questi miei fratelli, questi amici, queste persone che sono alla ricerca di una guarigione psichica, che hanno vissuto estremi conflitti, delusioni, traumi e che nel difendersi da questo sono incappati ancora in meccanismi ossessivi, forse cercando di autopurificarsi, forse cercando di eliminare una contaminazione di un pensiero negativo, senza capire che già questa opera è avvenuta nella nostra vita e che abbiamo bisogno di prendere sul serio quello che tu hai fatto e non quello che noi sentiamo, non quelle immagini distorte. Grazie, Padre, perché in questo momento il tuo Spirito ci conduce alla scoperta della terra promessa interiore e ci porta a scoprire i veri frutti che potremo sostituire alle nostre difese inefficaci. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen.